Allora, eccoci qua. Partiamo subito con una notizia molto importante per Acomea, la vittoria per il consecutivo del premio Alto Rendimento promosso dal Sole 24 Ore come miglior gestore con patrimonio sotto i 5 miliardi di euro. E quindi qui ho con me Alberto Foà, responsabile di tutti gli asset, di tutti i fondi obbligazionari di Acomea, nonché presidente socio fondatore. E la prima domanda naturale che mi sono stati tanti è: ma qual è il segreto per avere una consistenza di risultati di questo tipo, alla luce del fatto che ovviamente Alberto non è iniziato a gestire con Acomea, ma come sapete nel 94 con Anima, dove ha ricevuto gli stessi riconoscimenti di rendimento. Quindi, quali sono i fattori smarcanti rispetto a uno stile di gestione più tradizionale di quello che stai conducendo tu negli ultimi 35 anni?
Ma diciamo che la costante che ha sempre caratterizzato il nostro stile di gestione non è tanto, voglio dire, quella non tanto di guardare ad analisi di scenario, quindi non tanto di preoccuparsi di quello che succederà, che come tutti sappiamo è incerto, le previsioni sono spesso sbagliate, soprattutto quando riguardano il futuro, ma invece le nostre decisioni di investimento sui dati certi, che sono essenzialmente due. Una è l'analisi fondamentale e l'altra, ancora più importante, è la situazione di mercato, cioè i prezzi. Qualsiasi asset può avere, a seconda di quello che è il momento, di crisi, di euforia, di depressione, di esaltazione, di particolare momentanea o di grande posizione momentanea, può avere delle valutazioni che sono molto superiori o molto inferiori rispetto a quella che può essere, forse in maniera un po' banale, ma una valutazione che può essere definita normale o ragionevole. Noi cerchiamo per l'appunto di intervenire in questi momenti frequenti nella storia dei mercati e nella evoluzione del prezzo dei titoli. Noi cerchiamo di intervenire in questi momenti in cui ci dà delle opportunità o delle opportunità di acquistare o delle opportunità di vendere, quando le valutazioni sono in determinati momenti particolarmente sacrificate o particolarmente elevate. Nei momenti di valutazione particolarmente compriamo e nei momenti di valutazioni particolarmente scarichiamo il portafoglio. Ovviamente, siccome non siamo in grado di sapere in ogni dato momento se in quel momento il prezzo è sui massimi o sui minimi, questa attività di accumulazione o di decumulazione viene fatta tendenzialmente per gradi, e quindi siamo diversi dalle altre società di gestione che hanno dei modelli di gestione più basati sulla cosiddetta stop loss, e quindi noi non vendiamo quando i prezzi scendono, anzi cerchiamo di metterci in condizione di poter caricare la posizione di rischio nel momento in cui il prezzo del rischio è particolarmente vantaggioso per chi acquista, e cerchiamo di decumulare rischio e decumuliamo rischio nel momento in cui il prezzo del rischio, il prezzo, diciamo, il vantaggio per l'investitore di detenere posizioni rischiose è particolarmente basso o poco attraente per l'investitore. Direi che, molto in sintesi, questa è la nostra è usato negli anni e nei decenni la nostra attività di gestione. Ovviamente questo non elimina completamente la volatilità, anzi in momenti particolari può anche un po' accentuarla, però quello che chi investe con noi deve sapere è che noi non abbiamo degli stop loss, non abbiamo paura del fatto che i mercati possano avere una variabilità, e cerchiamo di volgere, per quanto a nostro vantaggio, proprio questo elemento, cioè il rischio non va evitato, ma va gestito, rimane sempre il fondo via prudenza, che è quello della diversificazione, ma non si può stare sui mercati come alcuni dicono di voler fare, evitando il rischio. Il rischio è un toro che va preso per le corna e in qualche momento bisogna soffrire per poter poi godere successivamente.
Certo. E in questo, nella tua esperienza anche di, ovviamente, di relazioni con altri gestori, la condizione di indipendenza di un gestore ex ante è un vantaggio?
Beh, certo, la condizione di indipendenza è un vantaggio, nel senso che molti gestori che hanno, diciamo, un rapporto particolarmente, come si può dire, che subisce le direzioni commerciali, che subisce la clientela, che subisce il retail, hanno come primo comandamento quello di evitare la volatilità. Questo nel lungo termine, prima di tutto, non sempre riesce a ottenere il risultato, nel senso che non sempre si evita la volatilità, perché la volatilità erroneamente è qualcosa che è percepito al ribasso, ma non è percepito al rialzo. Anche quando i titoli salgono molto c'è volatilità, una volatilità positiva, ma c'è volatilità. La maggioranza dell'industria inevitabilmente, per questo errato modo di intendere la volatilità, si trova molto esposta su posizioni rischiose, che però non sembrano rischiose perché i prezzi sono saliti, e si trova per contro regolarmente scarica quando la percezione della volatilità e del rischio è esageratamente alta. Non credo che questo sia il compito del gestore. Il compito del gestore è quello di mediare, diciamo, fra i mercati e il gut feeling o le emozioni del retail, che penso deleghino un gestore, proprio perché ha un approccio più professionale, certo, nella, certo, gestione di questo rischio.
Certo, ricordo a tutti che intanto che è in corso la call, possiamo le vostre domande, potete mandarle al nostro indirizzo mail, che è direzione.commerciale@acomea.it. Quindi se avete delle domande in qualsiasi momento potete scrivere una mail, ripeto, all'indirizzo email direzione.commerciale@acomea.it. Proseguiamo con le domande per Alberto. E c'è un tuo cavallo di battaglia, anzi il tuo cavallo di battaglia, che è la gestione obbligazionaria globale, incarnata nel fondo di uno dei nostri fondi flagship, che è la Acomea Performance, che è stato premiato anch'esso come miglior fondo, primo classificato assoluto. Quali sono oggi le idee forti sul panorama obbligazionario globale? Intendo sia quelle contenute, quindi in posizione del fondo, ma anche quelle da evitare.
Ma come tutti avete visto, i sei mesi, negli ultimi 4-5 mesi, diciamo a partire dalla metà dell'inverno verso novembre-dicembre, la Fed ha mutato atteggiamento, è passato ad un atteggiamento più deciso nel rialzo dei tassi, un atteggiamento più dovish, e direi che questo è stato il fattore condizionante per quanto riguarda tutto il mercato obbligazionario mondiale, dai titoli di Stato italiano ai titoli dei paesi emergenti in valuta locale, ai titoli di paesi emergenti denominati in dollari e in euro, ai yielders, ai corporate. Chiaramente le attese sui movimenti dei tassi americani sono un po' il pivot del sentiment per quanto riguarda il rischio a livello mondiale. Poi in questo ci sono ovviamente, come sempre, delle idiosincratici, cioè degli elementi caratteristici di ogni mercato. Di quando in quando ci sono dei mercati che offrono particolari motivi di interesse, e ci sono invece dei mercati che sono da evitare. Oggi, secondo me, rimangono da evitare tutta la parte, direi tutta la curva dei paesi core europei, dove per larga parte i rendimenti sono molto vicini allo zero e per vasti tratti della curva addirittura negativi. Qualche elemento di interesse per noi a partire da ottobre è stato rappresentato all'Italia. Sull'Italia abbiamo ancora posizioni lunghe, l'Italia, a mio avviso, aveva un po', il mercato aveva un po' esagerato nella sua negatività verso l'Italia. Sui paesi emergenti c'è stato un grosso recupero, alcuni hanno recuperato in maniera molto importante, molte valute hanno recuperato in maniera molto importante, la lira turca, la rupia, il reais brasiliano, il peso messicano. È importante, è interessante notare che i rendimenti reali in molti di questi, cioè i rendimenti depurati all'inflazione, in molti di questi paesi sono ancora molto elevati, e mi riferisco al Messico, mi riferisco all'Indonesia, mi riferisco al Sudafrica. Ovviamente oggi la situazione è meno estrema di quanto poteva 4-5 mesi fa. Noi un po' stiamo portando a casa, cioè stiamo deleveraggiando, cioè stiamo levando beta al fondo, quindi stiamo, diciamo, passando da posizioni un po' più spinte a posizioni più conservative. Stiamo costituendo l'arsenale delle munizioni nel caso in cui a un certo punto il mercato dovesse presentare altre opportunità.
Va bene, questo per la parte, diciamo, media della curva. Quanto riguarda
tutta la curva, non solo la parte media.
Per quanto riguarda, magari, se puoi fare un focus anche sulla parte più breve che troviamo dentro a breve termine.
Ma sulla parte più breve della curva, diciamo, il discorso è abbastanza simile a quello che ho fatto per quanto riguarda il mercato obbligazionario in generale. Fino a 4-5 mesi fa c'erano titoli anche con scadenze brevi che offrivano spread molto interessanti rispetto alla curva di riferimento, quindi mi riferisco a emissione in dollari dei paesi emergenti che avevano spread di rendimento sulla curva americana di 2-3 a 100 punti, quindi una volta coperto il dollaro, diciamo, offrivano un rendimento residuo in euro del 2-3-4%. Oggi questi spread si sono un po' erosi, rimangono alcune sacche di sottovalutazione, quindi rimangono alcune situazioni in cui continua a valer la pena avere il carry. Non dimentichiamoci che per titoli che hanno durata 2 anni o 3 anni, una volta che è passato un anno, sono titoli che hanno una durata di 1 o 2 anni, quindi oltre a scendere, diciamo così, nel rendimento della curva, si riduce anche lo spread, perché ovviamente la percezione del rischio con la riduzione della scadenza si riduce. Titoli che prima avevano valutazioni o spread di rendimento addirittura esagerati, oggi non ci sono più, però qualcosa, diciamo, in giro ancora c'è.
Bene, allora cominciano ad arrivare le domande. Ripeto, per chi volesse fare domande ad Alberto, di scrivere una mail a direzione.commerciali@gmail.it e rispondiamo chiaramente in diretta. Sono arrivate le prime, proprio su breve termine, il rendimento d'inizio anno circa del 2%, ci chiede un collega, visto gli ottimi risultati, se non stai considerando di in qualche maniera riposizionare il portafoglio del fondo su posizioni tra virgolette più di attesa.
Beh, questa domanda ho già risposto a quello che ho detto prima. La risposta è sì, stiamo diminuendo il beta del portafoglio, stiamo diminuendo il grado di rischio del portafoglio, stiamo aumentando le posizioni liquide. Chiaramente non scordiamoci che quando si parla di investimento in euro, il fra virgolette prezzo della liquidità è molto elevata, perché benché vada, lasciare i soldi sul conto corrente rende zero, e quindi anche per un titolo, posso fare un riferimento a un'emissione qualsiasi in euro di un medio paese emergente a 2 anni rende il 2%, quindi tenete conto che su un titolo a 2 anni, lasciando i soldi sul conto, in 2 anni si perde il 4%, quindi il costo opportunità di detenere i soldi in conto corrente su 2 anni gira, o può girarsi circa sul 4%, che vuol dire che se anche il prezzo tendenzialmente scende dell'1-2%, uno ha sempre fatto meglio a tenere i soldi sul conto. Detto questo, quindi bisogna fare anche i conti su quello che ho definito il prezzo della liquidità, facendo i conti anche sul prezzo della liquidità, la risposta è che abbiamo ridotto e stiamo continuando a ridurre il grado di rischio, ma non perché il fondo abbia fatto il 2%, perché noi non abbiamo un target di rendimento, per cui una volta fatto il 2% ce ne andiamo tutti in vacanza fino al 31 dicembre. Stiamo riducendo il grado di rischio perché ci sono meno opportunità in giro, e i prezzi sono in alcune aree sono saliti, e lì dove non margini di apprezzamento o di rendimento interessante noi preferiamo portare a casa.
Bene, ricordo che ai prezzi correnti dei titoli detenuti in portafoglio da breve termine lo yield to maturity del fondo è di circa il 2,7% con una duration di 2 anni. Arrivano altre domande sui bond italiani Govis, avete un target di rendimento spread al quale azzerare le posizioni?
Come ripeto, noi non abbiamo mai target di rendimento né nella performance né nei prezzi. Il motivo per cui non abbiamo target di rendimento è che il rendimento o il prezzo di un'attività finanziaria non può essere visto, diciamo, in assoluto, ma va messo in relazione con quello che succede nel contesto globale. Quindi un conto è dire che un titolo rende il 3%, un titolo qualsiasi, italiano, di un mercato emergente, di quello che volete, rende per una certa scadenza il 3% quando i tassi americani sono X, e dire che quando rende il 3% quando i tassi americani sono Y. Quindi l'universo finanziario globale è un universo in movimento, non essendo ai tempi del gold standard, degli ancoraggi fissi, è chiaro che tutte le posizioni, tutte le situazioni vanno un po' valutate in relativo a quello che è lo scenario. Una grossa parte, una parte importante della ripresa del mercato dei titoli di Stato italiani è da una parte sicuramente da ascrivere al fatto che il mercato mondiale ha realizzato che il governo giallo-verde, per quanto un po' garibaldino, non aveva intenzione di mandare l'Italia allo sfacelo, che quindi grosso modo i parametri fiscali, anche se con un po' di cagnara e un po' di fanfara mediatica, alla fine grosso modo sono stati rispettati. Ma un'altra parte importante della risalita dei prezzi è dovuto proprio all'atteggiamento più meno aggressivo e più dovish della Banca Centrale Americana. Uno poi dice: cosa c'entra la Banca Centrale Americana con i titoli di Stato italiani? Il punto è proprio quello che l'universo globale, l'universo finanziario globale è un universo molto più interconnesso di quanto si voglia o si possa pensare. I fondamentali hanno un ruolo importante, vanno sempre tenuti d'occhio, ma anche il, come si può dire, l'atteggiamento degli investitori internazionali verso il rischio, che è condizionato dall'atteggiamento della Federal Reserve americana, anche quello è un elemento di valutazione molto importante.
Molto bene, 4 domande e botta risposta sul fondo appena premiato, sulla come performance. Allora, innanzitutto, quanto pesano al momento le valute emergenti sul fondo?
Pesano circa il 45%.
Circa il 45%. E il peso dei bond in local currency credo che sia il medesimo.
Ah no, scusate, il 45% sono i bonds in local currency.
In local currency e quindi le relative divise.
Sì. Invece
in
hard currency sono circa un altro 30-35%.
Quanto è la percentuale di liquidità sul fondo?
La percentuale oggi di liquidità sul fondo è 0.
Perfetto, quindi il fondo a oggi è full invested.
Poi ci sono dei titoli che non sono liquidità, ma insomma sono dire la Turchia in euro 2020 che rende il 2% in euro non è liquidità, ma insomma è un titolo che va a scadenza fra un anno, ha un rendimento del 2% in euro, e quindi possiamo considerarlo come un titolo abbastanza poco rischioso, insomma come liquidità con un po' di volatilità, ma insomma non particolarmente rischioso.
Adesso c'è una domanda un po' più di scenario, ovviamente abbiamo già ribadito che non è nostra consuetudine, anzi non facciamo mai previsioni sull'andamento di mercato, però un collega ci chiede, tra elezioni europee, Brexit, legge finanziaria di settembre, rivedremo spread italiani in area superiore a 300 basis, qual è il tuo gut feeling su questo?
No, io non ho gut feeling, negli anni, nei decenni mi sono forzato a non avere previsioni, a non avere gut feeling. Io non anticipo i prezzi, non so quali saranno i prezzi domani, non me lo figuro, non mi interessa e mi sono disabituato da alzarmi la mattina a chiedere cosa succederà domani. Io so che quando i prezzi sono bassi in relazione alle valutazioni fondamentali del mercato, noi cominciamo ad acquistare o compriamo, e quando i prezzi sono alti in relazione alle valutazioni noi vendiamo. Quindi se domani lo spread tornerà sopra 300 o sopra 400, noi saremo in un come si può dire, in un buying mode, cioè in una modalità di acquisto. Chiaramente bisogna vedere perché eventualmente saremmo finiti a 300 o finiti a 400. Quindi ovviamente non guardiamo il prezzo da solo come unica variabile, guardiamo i motivi per cui il prezzo è sceso, come è sceso, se è sceso, se fossero scesi o se scenderanno solo i titoli di Stato italiani o scenderanno i titoli di Stato o i titoli, non so, di mezzo mondo. Se si amplieranno gli spread solo dell'Italia o anche della Spagna, del Portogallo, dell'Irlanda o dei paesi emergenti. Quindi fatta, diciamo, seguendo giorno per giorno tutta questa analisi, a fronte di prezzi eventualmente più vantaggiosi e più interessanti, di rendimenti prospettici più alti, chiaramente il nostro bias, diciamo, il nostro, come si può dire, la nostra inclinazione è quella di investire di più. Quando i rendimenti sono bassi e l'euforia regna sovrana, la nostra inclinazione è quella di disinvestire o di investire di meno. Come diceva Rothschild, bisogna comprare quando il sangue corre per le strade e vendere allo squillo delle trombe.
Bene. Bellissima la citazione, una domanda velocissima, anche qui direi che immagino la tua risposta sia della precedente, ci chiedono una tua valutazione sul dollaro americano, un'area su cui una divisa che può riscontrare spazio nel portafoglio di performance, ovviamente sarà a seconda anche del titolo.
Ma sul dollaro americano? Noi in generale non è che abbiamo un po' diciamo di conserva col resto, non è che abbiamo grandi illuminazioni. Come tutti voi saprete, l'euro-dollaro è una delle valute più speculate a questo mondo, e quindi certamente non possiamo essere noi che sappiamo se il dollaro va su o va giù. Quello che abbiamo visto negli ultimi anni è che l'andamento dell'euro-dollaro è funzione dell'andamento prospettico dei tassi, dell'andamento delle economie. Quindi quello che abbiamo visto negli ultimi anni è un apprezzamento del dollaro, perché ovviamente a fronte del fatto che i tassi del dollaro passavano da 0 a 2,5-3%, il dollaro diventava progressivamente più interessante. Adesso che i tassi sul dollaro sembra che salgano un po' meno, però si è accompagnato un momento di arresto della crescita in Europa, e quindi anche le previsioni sui tassi europei, sulla risalita dei tassi europei, anch'esse si sono molto raffreddate. Quindi diciamo il dollaro sta più o meno lì, fra 1,12 e 1,14, l'andamento prospettico del differenziale dei tassi fra le due valute rimane stabile, cioè tutte e due le aree un pochino meno brillanti sotto il profilo economico. Certo è che gli Stati Uniti e l'Europa sono in due condizioni molto diverse, cioè gli Stati Uniti hanno un'economia che è al nono anno di ripresa economica, con una parte del rialzo dei tassi già effettuata, con una politica fiscale, fatto abbastanza inusuale, che ha spinto nella direzione maggiore nel nono anno della ripresa. Tutti voi sapete che Trump e il Congresso hanno varato una riforma fiscale abbastanza aggressiva. E quindi oggi quello che possiamo dire agli Stati Uniti è che indubbiamente gli Stati Uniti hanno una situazione macroeconomica un po' pompata. Diciamo, l'inflazione è al 2,5, i tassi sono al 2,5, quindi al nono anno della ripresa i tassi reali sono zero, il deficit in percentuale del GDP si aggira intorno al 6%, il debito sul GDP si avvia a diventare il 110%, quindi come tutti sappiamo, diciamo, della politica economica americana che è abbastanza influenzato dalle scadenze elettorali, e qua ci avviciniamo a una scadenza elettorale importante che sono le presidenziali alla fine dell'anno prossimo. Ovviamente Trump vorrebbe arrivare a queste elezioni con un'economia forte, una borsa altrettanto forte. Certo è che gli Stati Uniti sono, come anche testimoniato dal crescente disavanzo commerciale, nonostante i dazi, nonostante le guerre commerciali, gli Stati Uniti sono in una posizione, secondo me, non tanto tirata sotto il profilo dei mercati finanziari, ma tirata da un punto. L'Europa è una situazione diversa, cioè l'Europa è una situazione invece in cui siamo lontani dal prodotto interno lordo, dall'output potenziale, a margini di salita non inflazionistica ancora importante. Nel suo complesso il debito su GDP è basso per quanto riguarda l'area euro, nel suo complesso il deficit su GDP è molto basso. E quindi l'area euro, che si è distinta, forse dovremmo dire anche purtroppo, in questi ultimi 10 anni per una politica fiscale particolarmente conservativa, direi che ha più margini che non quella americana.
Sono considerazioni che possono valere anche sull'equity questo.
Ma l'equity, no, se noi guardiamo l'equity americana, oggi i multipli della borsa americana non sono elevati, cioè si sono parecchio ridotti negli ultimi paio d'anni. Quello che stavo cercando di dire è che non è tanto la situazione finanziaria negli Stati Uniti che è, diciamo così, tirata, perché come dicevo, i PE trailing americani non sono così elevati. Quello che può destare un po' di preoccupazione è che l'economia americana, che è in una fase di surriscaldamento, in cui tutte le munizioni sono già state sparate, quindi i tassi sono anormalmente bassi per essere alla fine di un'espansione così lunga, la politica fiscale ha pompato ai massimi, e quindi non so quali armi ancora di politica economica abbiano per tenere sull'economia.
Bene, e riguardo al mercato azionario italiano c'è una domanda che qui la facciamo al volo. Vi ricordo che avremo in programma nelle prossime settimane una call dedicata ai mercati azionari con Giovanni Brambilla. Il mercato azionario italiano forse a oggi, insieme al Giappone, uno dei mercati più sottovalutati.
Ma il mercato italiano è una condizione di sottovalutazione strutturale, diciamo. Io mi ricordo che avevo fatto un breve filmato sui PIR a fine anno, in cui dicevo che era proprio quello il momento di versare la seconda rata. Mi pare che all'inizio dell'anno il mercato italiano abbia fatto più 15% o giù di lì. Il mercato italiano è strutturalmente sottovalutato principalmente per l'elevata presenza di titoli finanziari, bancari e In particolare che, come voi sapete, anche per via della crisi degli ultimi 10 anni hanno tirato giù il listino. Io sull'Italia devo dire che non sono così negativo, cioè l'Italia ha una serie di variabili macroeconomiche e microeconomiche che secondo me sono molto interessanti. Il primo è che l'Italia negli ultimi 20 anni, che si dica del fatto che l'Italia sia un paese rovinato sotto il profilo del debito, l'Italia è uno dei pochissimi paesi nell'ambito dei paesi sviluppati che negli ultimi 20 anni a livello di deficit pubblico ha avuto un cosiddetto avanzo primario, cioè la differenza fra le entrate e le uscite dello Stato al netto degli interessi è sempre stata positiva, cioè se non contiamo gli interessi lo Stato ha sempre incassato di più di quanto non abbia speso. Il secondo è che a partire dal 2014 l'Italia ha registrato un current account positivo, una bilancia di partite correnti positive, esportiamo molto di più di quanto importiamo, principalmente perché la deflazione interna provocata da politiche fiscali molto restrittive ha provocato una contrazione della domanda. L'Italia è uno dei paesi che esporta il maggior numero di categorie merceologiche al mondo. Ha un'industria molto forte in tantissimi campi e una base produttiva molto attiva e molto competitiva sui mercati internazionali. In più, da un punto di vista microeconomico, quello che vedo, da quello che vedo è anche lì che se ne dica, in Italia oggi ci sono molte nuove iniziative, ci sono state molte nuove quotazioni anche nel campo della tecnologia. Cioè, gli italiani sono bravi, sono il tessuto produttivo è forte. Se in qualche maniera la politica riuscirà a riattivare gli investimenti e abbassare il livello dell'imposizione fiscale sia sugli individui che sulle imprese, secondo me l'Italia potrebbe emergere da questa situazione di sottovalutazione strutturale.
Bene, ce l'auguriamo tutti, siamo veramente al finale della call, abbiamo parlato di mercato obbligazionario globale sul fondo a
Ah, scusa, poi
controllo.
volevo dire un'altra cosa che
Certo.
riguarda le banche, su cui io sono stato sempre molto negativo negli ultimi anni. Detto che le banche dovranno cambiare modello di business, che quindi dovranno evolvere, eccetera, eccetera, però le banche oggi sono in una situazione molto diversa anche rispetto a 3-4 anni fa, nel senso che hanno ripulito i bilanci, hanno ceduto i non performing loan, hanno cominciato a migliorare il cost income ratio, cioè il rapporto incassano e quanto spendono per mantenere in piedi le strutture. Hanno realizzato e stanno realizzando che devono porsi diciamo in maniera meno rispetto a un tempo, rispetto al mercato. E se le banche sapranno andare avanti su questa strada e recuperare oltre che la solidità patrimoniale che in parte hanno già recuperato, sia con gli aumenti di capitale, sia con la cessione dei non performing loans, se sapranno essere lungimiranti, recuperare un po' di redditività, cercando di essere più competitive, di avere un rapporto più equilibrato e più trasparente, con i propri clienti, io penso che potrebbero anche
Essere la sorpresa. Ok,
essere un po' alla sorpresa, sì.
allora grazie Alberto. Siamo davvero in conclusione. Abbiamo parlato di Acomea Performance, obbligazione globale a scadenza media, il breve termine per quanto riguarda obbligazione globale, appunto, di a cambio coperto. Ricordo che abbiamo anche un terzo fondo obbligazionario gestito da Alberto Foà, che è l'euro obbligazionario, che contempla scadenze più lunghe del breve termine, diciamo a un focus di investimento come il performance, ma senza rischio cambio. Colgo anche l'occasione per lanciare ufficialmente sul sito Acomea il Private Point, un una parte del sito dedicato al mondo private con studi, analisi, elaborazioni, dove troverete anche la registrazione di questa call. Io ringrazio davvero tutti i partecipanti e vi do appuntamento alla prossima conference call, oggetto invece azionario.
Grazie a tutti, arrivederci.